Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 15 gennaio del 2026. Ci sono un po' di notizie di geopolitica, insomma, di politica internazionale sui giornali che vale la pena seguire, ma ci sono delle notizie forse anche più importanti che riguardano casa nostra e che vi metterò in evidenza. La prima riguarda evidentemente l'incontro che è andato malissimo ieri a Washington tra danesi e americani riguardo alla Groenlandia, perché le posizioni sono rimaste sulle posizioni di partenza. Cioè che gli americani dicono l'isola ci serve per motivi di sicurezza nazionale e dall'altra parte però succede una cosa piuttosto singolare che danesi, tedeschi, svedesi, francesi, norvegesi, sembra una barzelletta, mandano militari in Groenlandia. Allora, questa cosa vi fa pensare che ci volevano gli americani per rendersi conto che ci fosse un problema di sicurezza rispetto a cinesi e russi in quella zona. Però dall'altra parte vi fa anche capire come la sovranità, diciamo, europea è molto messa in discussione, soprattutto se quell'isola è molto lontana dall'Europa ed è molto più vicina all'emisfero occidentale su cui Trump ha deciso di giocare il buono e il cattivo tempo. Insomma, la partita della Groenlandia non la sottovaluterei perché a me fa un po' impressione pensare che ci siano eserciti europei in una zona che dovrebbe essere difesa dalla NATO e dall'altra parte c'è quello là che dice che quella è roba sua e che non ci si deve dare e che non si deve far casino. Intanto un saluto da Londra, da Nico Vella, grande saluto anche a te. E su questa vicenda quindi ne vedremo delle belle, almeno dal punto di vista diplomatico, e capire come si esca da questa impasse, perché saremo tutti alleati, saremo tutti nella NATO, avremo tutti le stesse idee, diciamo, fondamentali. La seconda di politica e di standing di politica internazionale. La seconda notizia riguarda l'Iran, altro caso in cui invece non ci scandalizziamo che a menare le danze siano soltanto gli americani. Anche qui non si capisce bene perché l'ONU è zitto, perché l'Europa non parla, perché non c'è una coalizione internazionale. No, noi affidiamo soltanto agli Stati Uniti l'idea di fare il gendarme del mondo per poi dimenticarcene o lamentarci quando la cosa non ci fa comodo. Insomma, è abbastanza semplice, oppure un po' semplice quello di pensare che va bene tutto tranne quando ci pensano gli Stati Uniti, che poi fanno gli affari loro, gli interessi loro. Mi sembra che l'idea che ieri lanciavano tutte, poche ore per l'attacco americano, dice Reuters e altri, oggi i giornali la vedano un po' più lontano. Però quando i giornali le cose le vedono più lontane, probabilmente sono quello, i momenti in cui le cose si avvicinano, perché abbiamo capito nelle operazioni militari recenti di Trump che quando lui nega che sta facendo qualcosa, poi quella cosa la fa. Posto che in realtà ci ha detto benissimo che non vuole continuare a vedere questi morti e sta dalla parte dei manifestanti in Iran. Tra l'altro, un segnale tattico importante è che gli Stati Uniti lo leggi molto chiaramente, per esempio, sui giornali inglesi di oggi, che le basi militari americane e inglesi in quella zona del mondo sono state evacuate. E quindi qualche idea che ci possa essere un intervento militare c'è evidentemente. Così come il Messaggero giustamente fa un articolo perché ricorda che ci sono 600 italiani da quelle parti che lavorano prevalentemente nel campo petrolifero e non solo, industriale. E questi 600 italiani, beh, insomma, sono piuttosto a rischio perché la zona non ha, diciamo, parametri di rapporti internazionali diplomatici e di guarentigie legali attendibili. Seconda grande vicenda, ci sono un paio di vicende italiane invece molto importanti, una di cronaca e riguarda il processo della Ferragni. Il processo della Ferragni ha visto il suo proscioglimento, nel senso che alla richiesta da parte dei PM di 1 anno e 8 mesi di galera, ovviamente non sarebbero state galera perché è incensurata, ma comunque di condanna penale nei confronti della Ferragni per la vendita dei Pandoro, che ha fatto una ditta diversa da lei, ma che lei ci ha messo la faccia e ha fatto equivocare, evidentemente attraverso la sua comunicazione, sulle donazioni che venivano fatte a un ospedale. Insomma, c'era un equivoco sul suo ruolo vero, sul fatto che il singolo Pandoro, se lo compravi. Già, ci sono state delle comunicazioni fatte a cazzo di cane, devo dire, decisamente fuorvianti per i consumatori. In queste comunicazioni fuorvianti dei consumatori, i PM chiedono 1 anno e 8 mesi di carcere, i magistrati, perché è un abbreviato, dicono no, questa non è una truffa aggravata, E nel senso che non si può procedere d'ufficio. E su questo dovete stare molto attenti. E oggi, per truffa, non si procede d'ufficio, cioè non è un magistrato che si alza e dice adesso ti faccio un processo per truffa, a meno che la truffa non sia aggravata. Nella truffa semplice ci vuole un querelante, cioè qualcuno che dica mi sento truffato. Ecco, nel caso della Ferragni non c'erano querelanti, nel senso che loro avevano fatto delle operazioni giuste, sacrosante, di pagamento di tutti quelli che si sentivano truffati ed erano stati organizzati dal Codacons. Ma truffati da che? Che avevano pagato un panettone 9 euro invece che 5. E a ognuno di quelli che si sono sentiti truffati dalla pubblicità ingannevole della Ferragni, la Ferragni ha restituito 150 euro. In più la Ferragni ha restituito 2 milioni e 2, restituito, ha pagato una sanzione di 2 milioni e 2 al garante delle comunicazioni, ha dato 1 milione in beneficenza e ha dato 200.000 euro alla Caritas, cioè la Ferragni ha pagato. Non mi sconvolge, perché ragazzi, qui non abbiamo ucciso nessuno, non è morto nessuno, la beneficenza piccola è stata fatta come si prevedeva in quella vendita del Pandoro. Lei, i creduloni, oppure ingannati da quella pubblicità, che si sono sentiti ingannati, hanno ricevuto il risarcimento per il loro inganno 10 volte superiore al delta di pagamento in più che hanno fatto il Pandoro, perché invece di 4 l'hanno pagato 9 e invece di 5 euro gli hanno dato 150. Quindi non so come dirvi, se voi depurate le cazzate che dice la Ferragni, la vostra antipatia, diciamo, a pelle nei confronti della Ferragni, se voi depurate la vicenda dal personaggio e lo andate a guardare nel concreto, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che noi dobbiamo pensare che ci sia una truffa aggravata perché ci sarebbe stata una non beneficenza nei confronti dell'ospedale. La beneficenza c'è stata. Non è stata fatta nei modi in cui qualcuno ha ritenuto, vista la pubblicità che è stata fatta, e lei ha pagato tutto il pagabile perché risarcisse quelli che sono stati presi per il culo e risarcisse, diciamo, il generico mercato costi 3 milioni, 2 milioni all'autorità delle comunicazioni. Se questo tipo di risarcimenti venissero applicati alle multinazionali per le minchiate che ci raccontano, i consumatori italiani e la Gcom sarebbero miliardarie. Invece la società della Ferragni fattura 12 milioni. Non è una grande multinazionale, con tutto il rispetto verso la Ferragni, ma il punto di questa vicenda è che i giudici, come dice Gandola, non hanno riconosciuto l'aggravante della minorata difesa del consumatore e quindi che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza denuncia. Queste prime quattro parole di Gandola vi spiegano il motivo per il cui la cosa si è risolta come si doveva risolvere. Ha fatto una cazzata? Ha fatto una comunicazione di merda? Ne ha pagato enormi conseguenze in termini economici e di sputtanamento, che è la sanzione che il mercato evidentemente ha dato alla Ferragni. Ora però la questione penale mi sembrava veramente eccessiva, folle, considerare la Ferragni una truffatrice aggravata per quella pubblicità. Beh, insomma, ragazzi, la pubblicità l'ha fatta la ditta, ha risarcito tutti quanti. Non stiamo a parlare dei vecchietti che sono stati turlupinati a casa con le telefonate. Insomma, alla fine bisogna sempre mettere da parte le simpatie e le antipatie nei confronti dell'indagato e pensare al diritto. In questo caso il diritto è esattamente quello che hanno sancito, secondo me, i magistrati e che hanno che dice Mitico, sono pienamente d'accordo con te, dice Vico. Vediamo che dite voi, commensali. Il vero problema: non bisogna finanziare gli influencer. Ha già pagato sia a livello pecuniario che di immagine. Insomma, strano che siete abbastanza tutti quanti d'accordo con me. Su Instagram, voglio vedere, dovrebbero pensare Cartomante e i maghi delle TV locali, altro che Ferragni. Voglio essere risarcito dal signor Conte, Pier Malese. Beh, insomma, stranamente, i commensali, nonostante non abbiano evidentemente grande simpatia, ma capiscono che il diritto è una cosa. È stato giusto che abbia pagato, deve pagare, ha pagato, certo, ha pagato quello che doveva pagare, ne ha pagato veramente tantissimo. No? Santa subito, Claudio, direi proprio di no. Però il concetto della Ferragni oggi è la foto notizia di tutte le pagine dei giornali. Sapete qual è un'altra cosa incredibile? Quello che è successo ieri in una villa del Varesotto. Ho letto le cronache di questa storiaccia di cronaca nera, per cui i tre zingari tre sinti, scusatemi, del campo nomadi con precedenti penali prendono la loro macchina a Torino, vanno di mattina in un paese, a Busto Arsizio, del Varesotto, a provare a farsi un po' di case. E suonano il campanello per vedere se c'è qualcuno, se non si risponde al campanello, entrano dentro e fanno razzia. Solo che gli succede che entra in una casa dove c'era uno al piano di sopra di 33 anni, fisicato, con capacità fisiche, arti marziali, pugilato, non so che cavolo avesse fatto, scende giù col coltello, che ancora si può avere a casa, evidentemente che lui usava da trekking, e il malvivente lo aggredisce, lui risponde, e il malvivente poi se ne va via con il suo compare e viene depositato in ospedale e muore. 37 anni questo malvivente, che viveva con molti precedenti penali in un campo nomadi di Torino. E sapete cosa succede? Che l'ospedale dove muore questa persona viene assaltato da 200 suoi compagni, viene assaltato da 200 suoi compagni che sfondano la porta e vogliono far casino. Allora, c'è qualcosa che non funziona qua. Cioè, quello che è successo è che un ladro è entrato in una casa, ha provato ad aggredire una persona che si è difesa. Che si è difesa, peraltro non sparandogli un colpo qua, ma difendendosi in un corpo a corpo e poi purtroppo ammazzando questa persona. Questa persona però stava rubando, stava entrando in casa da altri, aveva precedenti penali, aveva fatto odiose truffe ai vecchi, aveva fatto tutto quello che noi andiamo a dire essere odioso. Una volta che è morto, mi spiace molto per la sua famiglia e per lui, ma fino a un certo punto, una volta che lui è morto, una volta che lui è morto, nessuno si può permettere di assaltare un ospedale pubblico che ha provato concretamente a salvargli la vita e non vi è riuscito. Cioè, diciamoci la verità, ragazzi, ma non si può vivere in un mondo in cui si ribalta completamente la realtà, però pare che questo sia veramente un caso di legittima difesa anche per i nostri magistrati straordinariamente attenti ai piccoli eccessi che potrebbe fare qualcuno, e perché proprio a casa si è difeso lo stesso uomo che si è difeso, ha sbattuto la testa a terra contro uno stipide. E però nella stessa giornata in cui viene questa cosa viene annunciato un nuovo decreto e disegno di legge sulla sicurezza. Bene, dico io, vediamolo nel suo dettaglio, che porta il manifesto a titolare Impresa di Polizia. Ecco, più troviamo Manifesto e Repubblica che si opporranno a questo decreto, e più sarà un decreto che piacerà a noi commensali di questa zuppa. Ci deve essere un decreto. Questo decreto dice il Sole 24 Ore, stretta sul porto di coltelli e sanzione sui cortei e sui genitori che non vigilano. Insomma, mi sembra che vada nella direzione che tante volte abbiamo detto, e poi anche sulla direzione che la percezione di sicurezza in alcune zone, che spero vengano bene individuate dallo Stato, è veramente nulla, immagino, alle stazioni delle grandi città. Il referendum è ancora il tema fondamentale del Fatto Quotidiano, se la prendono con Nordio, dice che ogni volta che Nordio parla è un vantaggio perché vince il sì, vince il no di Travaglio e di quelli che sono contro questo referendum. L'ultima cosa che avrebbe detto è che il CSM, secondo Nordio, non punisce nessuno. Invece Travaglio dice: non è vero, perché pensate un po' voi, hanno fatto 194 sanzioni, diciamo decisioni disciplinari. Ecco, il problema è che di queste 194 decisioni disciplinari, il 50% sono di assoluzioni, come dice lo stesso Travaglio, e pochissime sono di condanna, e comunque dice Travaglio è il numero più alto di tutta Europa. Però c'è un piccolo aspetto in tutta questa vicenda, che queste sono la coda di quello che avviene in diversi anni, e come voi ben sapete il CSM non solo sanziona poco i magistrati, a meno che non li arrestano, non li mettono in galera come loro stessi fanno, vi basti per tutti quello che dice sempre Sallusti: un magistrato che ha nascosto delle prove di un processo importante come quello dell'ENI, ancora qua a Milano, che fa il suo mestiere dopo due condanne penali, primo e secondo grado. Se per voi questo è normale, è come dire che un medico che ha sbagliato due operazioni tagliando la gamba sbagliata, anzi facendolo sapendo di tagliare la gamba sbagliata, sta ancora là a fare il medico. Beh, a me sembra una cosa senza senso. L'altra vicenda fantastica che ricorda oggi Capone sul Foglio è il caso Gratteri. Beh, Gratteri è diventato una specie di opinionista fisso, da solo, solitario, perché questi non si vogliono mai confrontare da di martedì, e dice: la disinformazione l'attenzione sulla giustizia è la caratteristica tipica di Gratteri, che ne inventa di tutti i colori, a partire dalle finte interviste a Falcone fino ad arrivare alla geopolitica, perché si era inventato che la Colombia era un alleato di Trump. Ragazzi, a proposito di magistrati, io questa vicenda vorrei e spererei che qualcuno in Svizzera vedesse questa nostra zuppa di questa mattina. Dovete sapere che ho invitato due volte un magistrato che si chiama, come cazzo si chiama? Ah, Madonna, l'Alzheimer, un magistrato che è stato il capo dei PM di Lugano per la vicenda di Tron Sussier. La prima volta che questo magistrato viene a 10 minuti, dice delle cose terribili, dice che bisogna prendersela con i periti, con il comune, con la famiglia Moretti, dice che bisogna far sì che si dimettano tutti quanti, eccetera. Poi viene una seconda volta in cui Viero e Cerno, con toni diversi, dicono le stesse cose e fa il maestrino col sorrisino, dicendo: ma chi siete voi per giudicare, siete due passanti. E tra l'altro con una lentezza televisiva snervante, come voi potete immaginare. La cosa che più mi ha urtato nel suo intervento non è la qualità dell'intervento, che non me ne frega assolutamente nulla, arrivano di tutto dalle mie parti, ma che per esprimere un concetto ci ha messo 5 minuti veri, 5 minuti, e il concetto che lui ha espresso in 5 minuti è che noi non si poteva parlare dell'inchiesta. Allora io mi chiedo: ma siccome lo stesso ex magistrato una settimana fa aveva parlato dell'inchiesta dicendone il peste e corna contro il comune, contro i magistrati, contro tutti quelli che stavano indagando, non contro i magistrati, contro tutti quelli che stavano indagando, dopo una settimana si presenta col suo sorrisetto dicendo una cosa completamente diversa, io vi chiedo, toc toc, Bernasconi, ecco il nome, Bernasconi, che cazzo è cambiato nell'ultima settimana che ti ha fatto diventare da terribile accusatore di tutto l'establishment del Vallese a suo difensore garantista? Voglio sapere che cosa, voglio veramente capire che cosa cazzo è cambiato da un momento all'altro. Forse ce lo potrà spiegare, perché poi lui si è affidato a dei giornalisti del Ticino, che hanno detto che io sono un idiota, che io sono un utile idiota, da porro a porno. Cioè, loro criticano la nostra trasmissione perché sarebbe una trasmissione volgare. Il titolo del Corriere del Ticino è da porro a porno. Allora, questi deficienti che danno del, come si dice, del cornuto, del bue, avete capito? Forse loro non capiscono, visto il loro, diciamo, italiano un po' così, un po' traballante. Allora, questa idea geniale di da porro a porno, che gliela possiamo considerare travaglio, perché questo è il livello, forse se avessero visto che cosa ha detto il loro adorato Bernasconi una settimana prima nella stessa trasmissione, e lo trovano sul mio sito. Sul mio sito, a vostro beneficio, vi faccio vedere come un autorevole signore svizzero nel giro di una settimana cambia totalmente idea sul processo di Cro. Oggi leggo sul Messaggero che riguardo a questo processo gli avvocati, alcuni avvocati stanno chiedendo di sostituire il procuratore perché ha commesso degli errori incredibili. Io non so se ha commesso degli errori incredibili, peraltro io sono di quelli talmente garantista che non vedo perché si debbano arrestare le persone prima del processo, prima della condanna. E questi coglioni dei giornalisti svizzeri che parlano senza conoscere non sanno quanto sia garantista e non sanno quanto litigai con Cerno proprio su questa vicenda. Perché secondo me, se tu gli togli il passaporto e non gli permetti di uscire e non gli fai inquinare le prove, in qualche maniera c'è un modo per non tenere le persone in galera prima della sentenza definitiva, persino del peggiore, terribile stragista. Certo, se c'è una possibilità di reiterazione del reato, beh, insomma, quello lo devi tenere in galera, ma direi che questi reiterare il reato e tenere avanti ai piedi altri locali è difficile che lo possano fare in queste ore. Però il punto è che molti avvocati stanno chiedendo una cosa semplicissima: perché non avete fatto le perquisizioni al comune? Perché avete permesso che venissero inquinate le prove da parte di quelli che dovevano controllare? Beh, sono domande che forse qualcuno un po' lucido, forse in Svizzera, si dovrebbe fare. Pensando io che non c'è nessun complotto e penso che la Svizzera poi alla fine porterà a casa il risultato, cioè non ho questo pregiudizio, anzi conosco la serietà degli svizzeri, sono sicuro che a casa questa cosa la porteranno, anche perché sarebbe terribile se questo non avvenisse per la loro stessa reputazione. Però Il punto resta Bernasconi e le marchettine che si è fatto fare dai giornali. Nel frattempo, a proposito di marchettine di magistrati, questa cosa della commissione antimafia su De Rao è incredibile. Ex direttore della direzione antimafia, è una cosa veramente incredibile. Noi guardiamo i procuratori svizzeri, ma questo qua era il capo dell'antimafia, della direzione nazionale antimafia, e aveva un rapporto così stretto con Striano che dossierava e controllava tutti quanti per poi far emergere sui giornali possibili inchieste, possibili rapporti strani, opachi con i soldi. Il problema è che De Rao queste cose le conosceva talmente bene perché la commissione antimafia, avendo visto tutte le carte, dice che sapeva tutto di questi dossier di De Rao. Leggo sulla prima pagina del giornale. Il che vuol dire che oggi noi, De Rao, che è diventato parlamentare grillino, è vicepresidente della commissione antimafia, la cui relazione della commissione antimafia dice che De Rao sapeva tutto di dossier di Striano. Vabbè, insomma, poi ci andiamo alla menta della Svizzera, ma questa è l'Italia, vi rendete conto? Una cosa pazzesca. Ultima cosa economica riguarda il surplus commerciale della Cina: hanno venduto merci per 3.770 miliardi di dollari e ne hanno importate per 2.580. La differenza tra quello che hanno esportato e quello che hanno importato fa un surplus record di 1.200 miliardi. Vedete? E gli sbilanci commerciali nascono, secondo le teorie, diciamo, liberali, di free market, dal fatto che qualcuno sa fare meglio alcune cose rispetto agli altri o a prezzi più convenienti, come è il caso della Cina. Però questa vicenda è macchiata da un problema, che nel frattempo nel libero scambio ci sono i dazi del cavolo di Trump. Su questi dazi cosa è successo? Che le esportazioni e il surplus, ma soprattutto le esportazioni, adesso della Cina sono soprattutto rivolte a Africa, sud-est asiatico e Unione Europea in quest'ordine, mentre sono crollate le esportazioni in America del 20%. Se questo è il risultato che voleva portarsi a casa Trump, ben venga. Poi dopo spiegherà ai suoi consumatori per quale motivo devono pagare merci che noi europei paghiamo meno rispetto a loro. E quindi quando Powell dice attenzione all'inflazione che ci può essere in America, beh, insomma, qualche dubbio giustamente lo pone. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo sul sito incolaporo.it. Andatevi a guardare sul mio sito. Adesso chiedo a Giuseppe, il nostro capo redattore, di rimetterlo alto in home page la differenza tra Bernasconi a 10 minuti e Bernasconi a 15 minuti. Ognuno di voi si faccia la sua idea.